CineUni presenta CineTime.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
È particolare parlare di un dietro le quinte di Zone of Interest, perché in un certo senso Zone of Interest è un dietro le quinte. Il dietro le quinte per definizione è infatti ciò che non vediamo di una rappresentazione, ciò che succede al di là dei limiti dello schermo. E in questo caso ciò che succede al di là di un muro che divide la sofferenza più crudele alle piccole gioie familiari medio-borghesi. Come nota Glazer stesso nel film convivono due film, uno che vediamo in primo piano, quello della vita quotidiana della famiglia Hoss, e uno che scorgiamo in lontananza e di cui sentiamo un costante eco in sottofondo, ovvero quello dello sterminio del campo di concentramento di Auschwitz. Insomma, si può dire che la banale quotidianità vissuta dai protagonisti di Zone of Interest sia una sorta di behind the scenes di ciò che succede ad Auschwitz, invertendo il punto di vista del film, oppure al contrario sono i costanti rumori dei forni crematori, dei lavori e delle fucilazioni che avvengono dietro il muro ad essere il behind the scenes della vita della famiglia Hoss?
Questi fiori sono bellissimi.
È vero, le azalee. Abbiamo anche degli ortaggi. Qualche erba aromatica, rosmarino, barbabietola. Questo è finocchio, girasole.
Sono stupendi.
Ispirato dall'omonimo romanzo di Martin Amis, la produzione di Zone of Interest è durata più di 10 anni, in cui il regista inglese, autore di Under the Skin e regista di videoclip di band come Radiohead, Blur, Massive Attack e Nick Cave, ha speso diversi anni facendo ricerca, recandosi più volte ad Auschwitz e nella residenza di Rudolf Hoss, che ha vissuto lì per 4 anni, collaborando anche con l'Auschwitz Museum e altre organizzazioni. La vera casa di Hoss è diventata però una residenza privata dove vive una famiglia polacca, perciò il film è stato girato in una casa diroccata vicina che è stata trasformata in una perfetta replica della casa originale, con tanto di serra piantata per l'occasione nell'aprile del 2021. La realizzazione e il punto di vista scelto da Glazer è però particolarmente interessante. Nella riesumata residenza della famiglia Hoss sono state nascoste più di 10 telecamere e nessun membro della crew era presente nel set oltre gli attori, che però non sapevano la posizione precisa delle telecamere, dando libertà di improvvisazione ai protagonisti. Glazer descrive questa scelta dicendo che l'idea era di realizzare un grande fratello in una casa nazista, in modo da dare l'impressione che il film sia senza autore e privo di un particolare punto di vista. L'effetto è decisamente riuscito, data la distanza che questa scelta crea tra l'occhio della telecamera e i protagonisti, uno sguardo freddo e oggettivo che non comunica alcun tipo di empatia. Il secondo film, ovvero quello che sentiamo ma non vediamo, è opera del sound designer Johnny Byrne, ed è frutto anche questo di un processo di ricostruzione storica, tanto che Byrne ha compilato un documento di oltre 600 pagine contenenti testimonianze relative agli eventi di Auschwitz, in modo da capire cosa si potesse effettivamente sentire dall'esterno del campo di sterminio, impiegando più di un anno nella ricerca e creazione di un vasto archivio sonoro. Oltre all'angosciante banalità del male, resa attraverso una continua dissonanza cognitiva che non lascia mai lo spettatore durante il film, Zone of Interest mostra anche alcuni flebili spiragli di luce, così sottili nell'immensa oscurità raccontata dal film da essere girati attraverso una camera termica, ispirati dalla storia di Alexandria, 90enne donna polacca che viveva nella casa shelter e arredata come set del film, che ha raccontato a Glazer la sua esperienza nella resistenza polacca quando aveva 12 anni. La sua bicicletta e i suoi vestiti sono stati usati nel film, che però non ha potuto vedere dato che è morta poche settimane dopo l'incontro con il regista, però un incontro che ha avuto un forte impatto in alcune scelte di Glazer. Per Jonathan Glazer, infatti, Zone of Interest non è un film sul passato, ma un film sul presente, universalizzando quella casa affiancata ad Auschwitz in un mondo dove tutti vediamo e chiudiamo gli occhi, ignorando ciò che di scomodo ci succede attorno, risultando in un cupo monito per i nostri giorni e ricordandoci che il male è sempre possibile, è molto più umano di quello che potremmo pensare.
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!